Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, essendo passato di nuovo Gesù ad Altaviva, vi si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. «La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani, perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E all'istante le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, «Chi mi ha toccato il mantello?» I discepoli gli dissero, «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato?» Egli intanto guardava intorno per vedere qual è che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne e si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose, «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace». E sii guarita dal tuo male. Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, continua solo ad aver fede. E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra busto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro, perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse, Talita cum, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare, aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Doveva essere stata una cosa così clamorosa quella che Marco, discepolo della predicazione di Pietro, ci racconta in questo Vangelo a proposito dei due prodigi operati da Cristo, sia la guarigione dell'emorroista, come sempre la chiamiamo, sia la resuscitazione di questa fanciulla che è la figlia di Giaio. Doveva essere stata una cosa così eclatante, così clamorosa e così sacra ad un tempo che Marco, che scrive il suo Vangelo in greco, sente la necessità di ripetere le parole stesse di Gesù nella lingua di Gesù, Talita cum, e poi dire subito cosa vuol dire, fanciulla io ti dico alza. Come per farci entrare direttamente in quella scena in cui Gesù ha parlato con le sue parole, ma come per dirci anche un'altra cosa, fermi davanti al miracolo. Non interpretare subito questa cosa come una realtà miracolosa, soprannaturale e basta. Entrate nel vivo di questa realtà, di quello che è accaduto, dell'incontro tra il maestro e questa bambina. Avete sentito all'inizio la scena, si apre proprio con la richiesta di Jai. Gesù era tornato dall'altra riva, cioè era andato dai pagani, era tornato di nuovo nella riva degli ebrei, e finalmente un capo della sinagoga lo incontra, ha sentito che gli ha fatto prodigi anche in mezzo ai pagani. Dunque gli riconosce questa autorità e va a chiedergli un prodigio. Sua figlia sta male, sta per morire. E Gesù subito si incammina, nell'incamminarsi attorniato da molta gente che lo tocca, che lo spinge, che non lo fa passare quasi, e in mezzo a tutta questa folla sente che qualcuno gli si è avvicinato con una richiesta importante, grande, così grande che egli sente, percepisce una potenza a uscire da sé. Quando dice una potenza uscire da sé, non sta pensando a un effluvio di qualche energia, come ci piace pensare a noi. Una è la potenza che viene dal Figlio, una è la potenza che il Figlio ci ottiene dal Padre, questa è la potenza del Padre che si chiama Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo. Egli si sente incontrato nel luogo della sua intimità con il Padre. E qual è la sua intimità con il Padre? È rappresentata dal suo mantello, non un elemento del vestiario per coprirsi semplicemente, ma il mantello della preghiera, quello che porta, secondo la legge di Mosè, ai quattro angoli, quelle quattro frange che ricordano la fedeltà di Dio alla Torah e la fedeltà dell'uomo al patto con Dio. Dunque qualcosa di costitutivo, di importante, di definitivo e fondamentale per l'identità di Gesù. In quel mantello, che è il mantello della preghiera, c'è descritta o c'è contenuta la relazione del Figlio con il Padre. E come si chiama la relazione che il Figlio di Dio ha con il Padre? Ha un nome, ancora una volta, è la terza persona della Trinità, cioè lo Spirito Santo. Lo spirito d'amore, la relazione tra il Padre e il Figlio. Dunque, questa parola si sta accostando al cuore stesso dell'identità del Cristo. Per questo il suo cercare Gesù è diverso da tutti quelli che lo spingono, suscitando anche la sorpresa degli apostoli che dicono: ma Signore, ma qui c'è tanta gente che ti tocca, ma come fai a dire chi mi ha toccato? Eppure egli sa che qualcuno l'ha raggiunto in modo speciale. Immaginate lo sguardo di Gesù che comincia a guardare tutti i volti. Sapete cosa vuol dire guardare tutti i volti? È come qualche volta quando celebriamo l'Eucaristia e voi state là e io sto di qua, forse voi non pensate che uno da solo veda tutti i singoli volti, invece no, è così, e li vede singolarmente, e al momento della richiesta di perdono, e al momento della preghiera, e al momento della gloria, e a tutti i momenti della celebrazione, sempre il vostro volto porta scritto ciò che porta dentro. E quando vi accostate all'Eucaristia, sempre nei vostri occhi c'è scritto il desiderio di salvezza, se c'è o se non c'è, se ne siete consapevoli o no. Dunque Gesù guarda ciascuno per intravedere quella persona che lo ha toccato in modo diverso. Scruta la donna si sente guardata, va verso Gesù e dice: sono stata io. Le risponde non rimproverandola, le dice: sai cos'è che ti ha salvato? La tua fede. Sai cos'è la fede? Non è un sentimento del cuore, anzi in questo modo Gesù ci dice proprio che la fede non è un sentimento, non è un qualcosa, non so, come ci immaginiamo noi. La fede è la consapevolezza che in Israele c'è un Dio, che questo Dio ascolta e del suo Figlio esaudisce. Sta dicendo a questa donna: tu hai toccato il lembo e il mantello di Dio. Tu hai incontrato il Dio che vuole salvarti e vuole guarire. Per questo sei guarita. Ma la cosa sorprendente è che la donna, prima di andare da Gesù, si accorge di essere guarita. capisce che qualcosa dentro di sé è cambiato, davvero capisce che non esce più il sangue, non dal naso, da questo lo capisce, non lo capisce perché la sua natura porta in sé qualcosa che appartiene a Dio, diceva la prima lettura tratta dal Libro della Sapienza. Dio non ci ha fatti per la morte, non ci ha condannati alla malattia, Dio ci ha fatti a immagine della sua natura, e questa immagine, nonostante il peccato, nonostante la nostra poca fede, nonostante la nostra grezza di cuore, quando incontra l'amato sempre comincia a pulsare, si accorge del Dio che arriva come Elisabetta, si accorse di ciò che la Madonna portava dentro il proprio grembo e la celebrò e la magnificò, perché vide Dio agire e penetrare la storia attraverso la presenza della Vergine. E poi, dopo questo fatto, Gesù continua a beneficare fino alla casa di Gairo, quell'uomo che l'aveva chiamato. E cosa dirà appena arriva? Questa fanciulla è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù entra ugualmente e dice una cosa che questi uomini non possono comprendere. Dice: la fanciulla non è morta ma dorme. Ma secondo voi è morta o dorme? È morta. È certamente morta. Perlomeno noi questo vediamo, la morte. Una parola inesorabile, irriducibile, che contrasta la vita. La vediamo, ce ne accorgiamo. Quando abbiamo davanti a noi qualcuno che non ha più la vita, sappiamo che non è più tra i viventi e che è morto. Chi può vedere in lui qualcosa che gli altri non vedono? Chi conosce quella immagine con la quale Dio ha fatto ogni creatura, ogni uomo, ogni donna sulla terra? Chi sa penetrare quella presenza dello Spirito dentro le creature redente e sa che tutto ciò che Dio ha creato per la vita, alla vita è destinato? Solo lui può intenderlo. L'uomo che conosce solo attraverso la carne, l'uomo che celebra solo il piacere personale, l'uomo che guarda la libertà alla possibilità di fare qualsiasi cosa, questo uomo evidentemente non può conoscere lo Spirito, non può incontrarlo, non se ne accorge, vede ciò che vive perché lo tocca, tocca ciò che vive perché gli piace, e piacendogli continua a usarlo senza neanche domandarsi sull'identità dell'altro. Non così fa Gesù, che conosce il piano del Padre e lo rivede sempre nella vita degli uomini, e lo incontra sempre nella fede di tutti i credenti. Veramente questa fanciulla agli occhi di Gesù dorme, anche se è una fanciulla oggettivamente morta. Allora Gesù la chiama confidenzialmente con la sua lingua e le dice: Talita cum. Fanciulla, io ti dico alzati, cioè lasciati abitare non più dalle logiche della carne del mondo, ma dalla presenza del Dio che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. E sapete qual è il prodigio? Che anche la carne se ne accorge, che anche la vita di quella vita ormai spenta di questa fanciulla si ridesta. Questo, amici, è ciò che questo mondo sta cercando. Non ha più la capacità di conoscere lo Spirito dentro la creazione. Della creazione apprezza solo la carne. Si fa venire l'orgoglio per questa carne. E lo spiattella e lo batte in faccia a tutti questo orgoglio. Negando allo stesso tempo la presenza dello Spirito. Ma questa carne senza lo Spirito è morta. Sì, genera piacere, perché no? Certo. Scalda il cuore, forse vuoi qualche altra cosa, probabilmente, certo, ma non porta con sé la vita eterna, quella vita che invece noi abbiamo la consapevolezza d'averla conosciuta, per averla incontrata nella parola
che stasera era viva davanti alle nostre orecchie, vedete il nostro cuore. Quella parola che tra poco sarà viva dentro davanti ai nostri occhi. Quella parola che chiede di non morire, ma di rimanere viva dentro la nostra vita per relazionarsi con gli uomini che stanno fuori. E lo chiede a te chiede di essere Cristoforo, portatore di questa vita, di questa speranza. A te chiede di guardare con lo sguardo di Gesù Cristo la vita morente della gente che conosci, della gente che è fuori da questa speranza. A te chiede di riaccendere la fiducia e la presenza dello Spirito nella storia, perché questo Spirito finalmente torni a bruciare nel cuore degli uomini. Non ti scandalizzare per le cose che gli altri stanno manifestando e stanno cercando. Noi ne riceveremo uno schiaffo incredibile, ma è la nostra buona fede che lo ha ottenuto. È la nostra incapacità di conoscere lo Spirito di Dio dentro la storia che ci ha messo in queste condizioni. Ma la storia non è terminata. La salvezza ha cominciato ora ad esprimere i suoi primi battiti e affida a noi la capacità di entrare in questo mondo e di incontrare il cuore degli uomini, siate responsabili e consapevoli. Questo corpo di Cristo, questa vita divina che stai per assumere, sia in te una sorgente che s'avvia per la vita eterna. Tutti vi si avvicinino, ne bevano, ne godano e vivono della stessa vita divina che tu porti loro. Questa è la speranza che vive nella Chiesa. Non c'è un altro motivo per il quale noi ci incontriamo. Non esiste nessun altro obbligo che non questo, quello di avere la vita divina e che portarla ovunque Dio vuole incontrare i suoi figli. Anche là dove il mondo ci sta negando, ci sta odiando, cerca di sconfiggerci e di metterci da parte, emarginando noi, escludendo noi, perché abbiamo escluso probabilmente tante cose di questo mondo. Ma lo Spirito di Dio che supera ogni cosa ti porta la consapevolezza piena di questo, di questa visione che dia la nostra risposta in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, hai tanto amato il mondo da mandare il tuo figlio, perché noi ricevessimo da lui la vita divina e tu ci hai promesso fin dall'eternità. Affidi a ogni generazione il compito di suscitare nel cuore degli uomini il desiderio di incontrarti, di vivere di te e per te morire. Inaugura in questo tempo il tempo nuovo della salvezza, la manifestazione della tua potenza, l'esaltazione gloriosa della natura umana che assume la natura divina. Degna di Padre Santo e misericordioso di ascoltare le nostre preghiere di soddisfazione. E questo lo preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnova la tua sposa in questo tempo minaccioso e cruele, o talvolta indifferente e distante, orgoglioso e protetto, lontano dalle tue leggi. Dona alla tua ancella la possibilità di servirti, di onorarti, di amarti e di annunciarti a questa generazione incredibile. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per aver escluso quelli che non erano secondo il nostro modo di pensare alla tua grazia. Ti chiediamo perdono di aver escluso noi stessi dalle tue promesse per la ristrettezza del nostro cuore. Oggi che paghiamo lo scotto di tante nostre chiusure, donaci la capacità di sperare ancora, contro ogni speranza, finché non sia compiuto il tuo regno in mezzo agli uomini. Per questo preghiamo.
Amen.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che soffrono a causa della malattia o che sono stati toccati dalla morte, da questo colore oscuro che il demonio ha posto sull'incontro che tu invece hai pensato per i tuoi figli, per la tua gloria. Degnati, Padre Santo, di aiutare e consolare quelli che soffrono, schiacciati dalla malattia, che lottano con la morte, che si sentono soli e abbandonati. Rialzati, confortali e consolati. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Liberali da ogni male, dalle insidie del maligno, da ogni coinvolgimento, dai maledici, dal cattivo pensiero, dal pensiero serpeggiante che li opprime e li seduce. Questi tuoi battezzati salvali dalla morte eterna, mentre li hanno riparo da ogni pericolo. Apprezzino di essere stati chiamati figli tuoi, e gustino della vita divina che tu gratuitamente anche oggi mi doni. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.